Sta per andare in onda Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Rieccoci ritornati in questa nuova stagione di Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Benvenuti da me, Luigi Coccia, e da tutti i nostri collaboratori del podcast. Dopo un periodo di pausa che ci ha comunque visto insieme, abbiamo avuto questi due special estivi, torniamo con la nostra programmazione autunnale, con una grande novità. Infatti Cinevagando riprende la sua programmazione mensile e uscirà ogni ultimo giovedì del mese, quindi prendetevi questo appuntamento ogni giovedì del mese. Quindi, dicevo, un appuntamento ancora più ricco, dove il cinema sicuramente farà, come sempre, la parte del leone. Nel darvi quindi il benvenuto a voi e ai nostri collaboratori, vi ricordo le coordinate per seguire bene Cinevagando. Potete ascoltarci e scaricare il podcast sul nostro sito www.cinemio.it oppure ancora su iTunes. Oppure potete rimanere sempre aggiornati sulla nostra pagina Facebook di Cinemio. Infine, se volete contattarci, potete farlo a info@cinemio.it. Ma veniamo ai contenuti di questo nuovo podcast. Di cosa si parlerà in questi 40 minuti del podcast? Innanzitutto continueremo le recensioni dei film in uscita nel prossimo mese, un po' i nostri consigli che vi diamo sempre per sapere dove andare al cinema e cosa vedere. Poi avremo un nuovo spazio dedicato al film di animazione e alle prossime uscite dei film di animazione. Infine andremo a scoprire quali sono i film del passato, ma anche di quelli attuali, che affrontano il tema del viaggio. Eccoci pronti quindi per iniziare insieme una nuova stagione di Cinevagando. Mettetevi comodi quindi, perché Cinevagando può cominciare. E anche in questo nuovo ciclo dell'autunno-inverno di Cinevagando ritroviamo con piacere Antonella Molinaro. Ciao Antonella.
Ciao a tutti e ben ritrovati.
Allora, con Antonella proseguiamo il discorso che avevamo iniziato con gli altri podcast e parleremo dei film in uscita in questo mese. Li abbiamo divisi per comodità, ovviamente per ordine di uscite, e io comincerei subito con le uscite del 28.
Sì, anch'io partirei con quelle, anche perché sono quelle più vicine a noi, diciamo. E comincerei con il parlare con un film italiano, un'opera prima, che è di Ruggero Di Paola ed è Appartamento ad Atene. Appartamento ad Atene è un film che vede come protagonisti Laura Morante e Gerasimos Schiadaresis, che è un attore greco, credo, e Richard Sammel. Questo film, appunto, dicevo, è un'opera prima di Ruggero Di Paola, è stato presentato in anteprima mondiale al Mumbai Film Festival, poi al Festival Internazionale del Film di Roma dell'anno scorso, nella sezione vetrina dei giovani cineasti italiani, di cui tra l'altro Ruggero Di Paola è risultato vincitore. Poi è stato presentato in anteprima nazionale lo scorso 24 febbraio a Monopoli in occasione del Sudestival, di cui tra l'altro ha vinto anche il premio giuria dei giovani. E per cui, diciamo, di Appartamento ad Atene ho già parlato io, c'è anche una recensione del film sul Cinemio, per cui consiglio di andare a cercare questa recensione. Il film è tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore americano Glenn Wayne Westcott ed è stato quasi interamente girato in un appartamento che è stato ricostruito a Cinecittà, perché il film tratta appunto della confisca durante la Seconda Guerra Mondiale da parte dei tedeschi di questo appartamento appunto ad Atene ad una famiglia che ci abitava prima. È molto interessante perché sembra quasi una pièce teatrale per come riesce a sviluppare le dinamiche tra gli occupati e gli occupanti, quindi tra l'altro rende questa sensazione di claustrofobia. Insomma, è un film davvero interessante, per cui consiglio innanzitutto di andare a vederlo e poi di andare a leggere anche la mia recensione se ai nostri ascoltatori va.
Ecco, poi finalmente potremo vedere sul grande schermo il nuovo film di Garrone.
Sì, Reality, il film di Garrone che è stato presentato all'ultimo Festival di Cannes, tra l'altro. Ed è un film che è stato un po', ha avuto delle opinioni contrastanti al Festival di Cannes. Infatti la critica straniera, nonostante ne abbia apprezzato la bellezza stilistica, in realtà non ha gradito il film perché considerato fuori tempo. Perché? Perché reality parla, diciamo, ha come sfondo il Grande Fratello, perché Luciano, questo pescivendolo, sogna di andare al Grande Fratello, per cui la critica appunto è stata attaccato questo contesto, perché ormai, diciamo, del Grande Fratello se ne è parlato e riparlato. In realtà Garrone lo prende solo come spunto per dimostrare le conseguenze che questo mondo, questa televisione e la lunga stagione sociale e politica che abbiamo vissuto e che in parte continuiamo a vivere, hanno prodotto in Italia, fino proprio a mutare il rapporto della gente, di alcune persone, con la realtà. E alcune curiosità: questo Luciano esiste davvero, lo dice Garrone, perché la sua storia gliel'hanno raccontata a Napoli. Questo Luciano ha davvero una pescheria e sogna davvero il Grande Fratello. È da segnalare che appunto nella parte di Luciano c'è Aniello Arena, che nella vita è in realtà un detenuto attore della Compagnia della Fortezza.
E veniamo invece alla settimana del 4 di ottobre, dove abbiamo questo film che si chiama Ted, che è un film un po' particolare, vero Antonella?
Sì, è un film un po' particolare, ritornano gli orsetti di peluche in TV, ma anche in questo caso, come in altri casi precedenti, diciamo, di peluche televisivi, in realtà è un film per adulti, è una commedia per adulti, originale e scorretta, tanto che l'hanno paragonata a Una notte da leoni. Il film è un esordio alla regia di Seth MacFarlane, che forse qualcuno ricorderà come il papà dei Griffin, quindi diciamo chi conosce il cartone i Griffin sa più o meno com'è appunto MacFarlane nel creare le sue storie. Il protagonista è Mark Wahlberg, che ne è stato attratto appunto da questo film. Inizialmente lo aveva un po' snobbato, perché pensava appunto fosse un film per ragazzi, parlava di orsetti. In realtà parla di questo strano rapporto tra il protagonista, che da bambino aveva desiderato un orsacchiotto vero, e che una stella esaudisce, e lui si ritrova a convivere con questo orsacchiotto anche da grande. Quindi il bimbo e l'orso diventano grandi, 27 anni dopo i due continuano a vivere ancora insieme, si ubriacano, fumano spinelli, quindi diciamo è un film abbastanza forte, anche se molto divertente. Anche qui c'è qualche curiosità, perché Mark Wahlberg, appunto il protagonista, in realtà in 20 anni di carriera ne ha fatta di strada, perché dopo essere passato dal carcere a cantante rap, a testimonial dell'intimo di Calvin Klein, è finalmente, diciamo, diventato attore, e devo dire che qui fa una buona interpretazione in questo film.
Oh, quali altri film sono in uscita in quella settimana?
In quella settimana abbiamo Un giorno speciale, che è un film di Francesca Comencini. È un film che Francesca Comencini dedica ai giovani d'oggi, e tra l'altro vede come attori due giovani attori. Il primo è Filippo Scicchitano, che abbiamo visto giovane protagonista di Scialla, e la seconda invece è una giovane nuova attrice, nel senso che è la sua prima esperienza davanti alla macchina da presa, ed è Giulia Valentini. E il film racconta di questo rapporto tra questi due ragazzi: lei che ha voglia, che vuole diventare un'attrice, vuole entrare nel mondo dello spettacolo, e ha un appuntamento con un politico, e lui è l'autista che ha il compito di condurla a questo appuntamento. Anche qui ci sono delle curiosità, perché Francesca Comencini ha girato il film interamente a Roma, nella sua Roma, e per cercare la giovane protagonista e tutti e molti altri protagonisti del film ha cercato, è andata lei in giro per per Roma, lasciando volantini e lasciando contatti ai ragazzi nelle palestre, nelle scuole, quindi diciamo li ha cercati proprio lei sulla strada e così ha trovato appunto la protagonista Giulia Valentini.
E passiamo invece a questo film che si chiama Un sapore di ruggine e ossa.
Sì, è un film francese, il regista è Jacques Audiard, che è lo stesso regista del Profeta. Il Profeta era stato il suo primo film, questa è diciamo la sua opera seconda. Il film è tratto da una raccolta di racconti di Craig Davison e racconta anche qui come nel Profeta, racconta l'incontro tra due anime ferite. Diciamo a differenza con il primo film, mentre il primo era un po' più claustrofobico perché appunto il Profeta era girato all'interno di un carcere, qui il regista ha voluto degli spazi più aperti, si parla di spiagge, si parla di orche, per cui diciamo gli spazi sono più aperti, però i rapporti sono sempre molto, molto difficili, molto, molto crudi, molto fisici. Come protagonisti troviamo troviamo Marion Cotillard che si ritrova finalmente a fare un film francese. Questa è una curiosità, sembra che i registi francesi snobbino la Cotillard quando lei è diventata un po' il simbolo francese del cinema americano. Marion Cotillard ha fatto molti film negli Stati Uniti, ha vinto tra l'altro l'Oscar per La Vie en Rose e è ad Hollywood, ha girato Nemico Pubblico e la vedremo anche nell'ultimo Batman, però non ha mai snobbato il cinema francese, anzi questo snobismo è al contrario, nel senso che appunto i registi non vogliono, diciamo, non l'hanno voluta perché ormai votata ai film americani. E invece Jacques Audiard l'ha fortemente voluta, l'ha anche denudata, l'ha struccata, appunto l'attrice compare senza trucco e da un certo punto in poi anche senza gambe, per cui è un'interpretazione molto intensa.
E parliamo di due film, anche questi molto attesi. Uno è On the Road e l'altro è Tutti i Santi Giorni, che usciranno la settimana dell'11 di ottobre.
Sì, On the Road è tratto dal romanzo autobiografico di Jacques Kerouac, e di cui il protagonista, tra l'altro, Sal Paradise è l'alter ego. E, Kerouac, quando scrisse il romanzo, avrebbe voluto un adattamento cinematografico nel quale mettere Marlon Brando nei panni del suo amico Moriarty. Questo film non si è mai fatto ed è arrivato oggi e troviamo come protagonisti Sam Riley nei panni dello scrittore, appunto Garrett Hedlund nei panni dell'amico e Kristen Stewart che chiude il triangolo amoroso dei tre. Quindi una nuova interpretazione per la vampira Kristen Stewart, che finalmente esce dal ruolo per fare un film un po', un cinema un po' più impegnato. E come curiosità, tra i protagonisti troviamo anche Viggo Mortensen, che in realtà compare per poco meno di 10 minuti, ma secondo chi l'ha visto dà una scossa di bellezza ed energia a tutto il film, per cui questo mi incuriosisce molto. Il secondo film della settimana invece è un film italiano ed è Tutti i Santi Giorni, che è una commedia di Paolo Virzì. Virzì stesso ha definito il suo film buffo, dolce e leggero e racconta uno dei temi più frequentati dell'anno, che è il desiderio di diventare genitori e come questo desiderio possa poi diventare un'ossessione. Nei panni dei protagonisti troviamo Luca Marinelli, che è stato scoperto grazie alla solitudine dei numeri primi di Costanzo e poi ritrovato nell'ultimo terrestre di GP, mentre invece la protagonista, Federica Caiozzo, è in arte Toni ed è una cantautrice siciliana al suo esordio cinematografico e che firma anche la colonna sonora, per cui diciamo c'è molto spazio in questi ultimi film italiani per i giovani ed è, questo secondo me dà speranza al cinema italiano, appunto.
Bene, e veniamo invece alla settimana del 18 di ottobre. Anche qui hai scelto due uscite particolari, Antonella.
Sì, il primo è Il comandante e la cicogna, che è il film di Silvio Soldini, che vede come protagonisti Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Giuseppe Battiston, Claudia Cerini, insomma ci sono un bel po' di nomi noti. Soldini dirige tra l'altro per la terza volta Alba Rohrwacher e per l'ottava volta Battiston. Il film è girato quasi interamente a Torino e vede come protagonisti delle statue, appunto il comandante e la cicogna, che dall'alto del loro piedistallo osservano il nostro paese che è sempre più degradato. Anche qui una curiosità: dopo due film drammatici di Soldini, Cosa voglio di più e Giorni e nuvole, finalmente Soldini ritorna alla commedia, tra l'altro commedia corale che noi abbiamo molto apprezzato, ricordiamo infatti Il pane e tulipani di Silvio Soldini, per raccontare appunto con il sorriso la bellezza di un paese che ormai è finita in un pantano. Il secondo titolo è quello di un film americano, che è Il matrimonio che vorrei, e dovrebbe essere il titolo italiano per il film, che in realtà nell'originale si chiama Hope Springs. Il titolo originale in realtà è molto più significativo, perché Hope Springs viene dal detto Hope Springs Eternal, che significa la speranza non muore mai. Come protagonisti troviamo Meryl Streep e Tommy Lee Jones, che sono una coppia di coniugi attempati e annoiati da tanti anni di matrimonio, e la protagonista Meryl Streep vuole rinnovare l'amore con una proposta folle, una settimana di terapia matrimoniale. Ritroviamo quindi Meryl Streep in una commedia brillante sull'amore alla terza età, la ricordiamo infatti nel film È complicato, che ha girato un po' di qualche anno fa, e invece troviamo Tommy Lee Jones in una inedita veste comica, perché infatti l'attore, eccetto che per le escursioni di Men in Black, non ha mai dato segno di avere affinità per la commedia brillante, quindi secondo me ci sarà da sorridere un bel po'. Una curiosità è quella che tra le scene più divertenti c'è Meryl Streep che cerca spunto da un libro che si chiama Sex Tips for Straight Women from a Gay Man, che significa in italiano consigli sul sesso per donne etero da un uomo gay, e posso dire che il libro è reale, è inedito in Italia, però si può acquistare su Amazon, per cui chi vuole può comprarlo lì in originale.
Bene, questa è la lunga carrellata di uscite al cinema nel prossimo mese. Ovviamente vi invitiamo a recarvi al cinema in questa nuova stagione che si preannuncia molto, molto fitta proprio di uscite, come dicevamo. Io volevo ringraziarti, Antonella, come sempre, per questa tua rubrica, e diamo anche con te l'appuntamento al prossimo podcast.
Sì, io invito comunque gli ascoltatori a seguire sempre Cinemio, perché i film di cui abbiamo parlato sicuramente li ritroverete sul blog sotto forma di recensione, per cui seguiteci.
E in questa fine di stagione, che speriamo ci regali ancora un po' di sole, parliamo di viaggi e di cinema. La nostra Francesca Barile ha preparato per noi un interessante excursus sul cinema e l'avventura del viaggio. Sentiamolo insieme.
Settembre, mese ideale per viaggiare. Il clima dolce e giornate di sufficiente durata invitano al viaggio. Il cinema offre validi spunti al visitatore curioso. Vacanze romane, film del 1953, diretto dal grande William Wyler, artefice quasi sempre di capolavori, è uno dei più celebri film dedicati ai viaggi. Gregory Peck e Audrey Hepburn, un giornalista americano e una bella principessa, ci guidano, aiutandoci a soffermarci sulla bellezza della città di Roma, facendo automaticamente da agenti di viaggio per i ricchi e annoiati, ma anche poco acculturati, americani del tempo. Negli anni 50, altri due film, prodotti e non solo girati in Italia, come accade per Vacanze romane, vanno segnalati per il loro interesse sul viaggio, più o meno diretto. Souvenir d'Italie, un bozzetto che, partendo dalle vicende di alcune giovani turiste straniere, approfitta per mostrare la bellezza di alcune tra le maggiori città d'arte, come Firenze, Roma, Pisa, e si avvale della collaborazione di attori come Antonio Cifariello, bello dell'epoca, e Alberto Sordi. Un altro film è Venezia, la luna è tu, diretto da Dino Risi e interpretato da Alberto Sordi, Nino Manfredi e la bella Marisa Lasio. Si tratta di una parodia dei cosiddetti film turistici in voga nel periodo, che prende pacatamente in giro gli stereotipi su straniere e gondolieri. Ancora, Pane e amore è, terzo episodio delle avventure del maresciallo Carotenuto, interpretato da Vittorio De Sica. Il film è ambientato a Sorrento, una perla per i turisti, e vede tra le protagoniste una giovane svedese. Infatti, all'epoca, si sa, erano gli stranieri quelli che potevano viaggiare, mentre gli italiani si limitavano a ospitare ed eventualmente a guadagnare. Facciamo un lungo salto temporale, spostandoci all'attuale decennio del XXI secolo e esaminando in particolare l'ultima cinematografia di Ellen, incentrata sulle città europee. Dopo Vicky Cristina a Barcellona, intricata storia d'amore e passione che esalta le bellezze della città catalana, Ellen si sposta a Parigi, catturata sia di giorno in diverse situazioni climatiche che di notte, dove assume una dimensione di sogno, occupandosi in particolare dei grandi scrittori americani degli anni 20 vissuti nella capitale francese. L'ultimo film girato dal regista di Manhattan si intitola To Rome with Love. Si tratta di un omaggio alla nostra capitale, che però rimane ingabbiata in quella immagine catturata da Wyler in Vacanze romane e anche nella Dolce Vita, quel film popolarissimo e celeberrimo che è stato girato da Fellini nei primi anni 60. Dopo 60 anni, quindi, siamo ancora quelli della Dolce Vita, delle spose ingenue e tendenti all'adulterio, come accade in uno degli episodi raccontati da To Rome with Love, omaggio allo Sceicco Bianco, un film di Fellini degli anni 50. Siamo quelli del bel canto e abbiamo dei nomi alquanto improbabili, come ad esempio Leonardo Pisanello, il protagonista di un simpatico episodio del film di Ellen. Dobbiamo quindi rammaricarci di ciò? È positivo o romantico vedere l'Italia ferma al passato? Stessa cosa accade anche in altre pellicole precedenti, Sotto il sole della Toscana, oppure Mangia, prega e ama, con Julia Roberts, dove la protagonista a Roma si vede costretta a riempire con una tinozza la vasca se vuole fare il bagno e dove gli uomini sono più o meno tutti vitelloni. Al di là di una visione registica, però, dobbiamo ammettere che la fotografia di questi film è sicuramente uno degli elementi migliori ed invita sicuramente a viaggiare, perché non fa altro che esaltare le naturali bellezze del nostro paese. Quindi buon cinema e buon viaggio a tutti allora.
Ed diamo il benvenuto in questo primo podcast della nuova stagione a Chiara Ricci. Ciao Chiara.
Ciao Luis e bentrovati a tutti gli ascoltatori del podcast.
Allora, con Chiara andremo alla scoperta delle uscite cinematografiche legate all'animazione. So che da qui al prossimo mese ce ne saranno ben tre.
Sì, ce ne sono tre. Sembrano tutte e tre interessantissime e anche molto divertenti. E si comincia con L'era glaciale, si continua con Paranorman, sino ad arrivare a Roma con I gladiatori di Roma.
Ecco, allora iniziamo proprio con L'era glaciale, che è arrivata al quarto episodio.
Ebbene sì, siamo al quarto episodio con I continenti alla deriva.
Bene, allora vuoi parlarci un po' di questo film?
Perfetto, allora questo film intanto che diciamo subito che è distribuito dalla 20th Century Fox ed uscirà il prossimo 28 settembre. E questa volta appunto, come abbiamo già detto, ci troviamo al quarto episodio dopo L'era glaciale 3, L'alba dei dinosauri, e a dare il via a questo ultimo episodio è sempre Scrat, il quale, sempre alla ricerca della sua ghianda, questa volta crea un'altra catastrofe, ovvero sia una frattura nella crosta terrestre, tanto che Manny, Sid e Diego rimangono separati dal loro branco e si ritroveranno a navigare per i mari su un iceberg che appunto useranno come nave, ma verranno ostacolati nel ritrovare la famiglia, soprattutto Manny, da pericolosi pirati, i quali sono comandati da Capitan Sbudella, i quali appunto fanno di tutto per bloccarli nel loro viaggio, per far sì che rimangano nel loro equipaggio. E tra i membri di questa ciurma di pirati c'è Shira, che è una bella tigre come Diego, che scioglierà appunto il cuore di questa dura tigre. Intanto c'è Pesca, che è la figlia di Manny ed Ellie, che ormai è cresciuta e le vedeva le prese con la prima cotta per un giovane mammut di nome Eitan, ed ha con sé anche un grande amico, che è un riccio di nome Luis. Altra cosa interessante, se vogliamo, sono anche le voci di doppiatori di questo cartone animato. Infatti vediamo che Manny non è più doppiato dalla Gullotta come è stato nei precedenti episodi, ma c'è una new entry che è appunto Filippo Tini, mentre invece vedremo e sentiremo anzi Francesco Pannofino, che doppierà Capitan Sbudella, e ovviamente continuerà Claudio Bisio con Sid e Pino Insegno con Diego.
Quindi c'è un pubblico affezionato a questa saga, visto che è arrivata alla numero 4, e anche la 20th Century Fox, che deve essere affezionata agli incassi, perché gli altri tre film hanno avuto degli ottimi incassi.
Assolutamente sì, e anche questo appunto, leggendo anche in rete, è molto atteso e si prospettano incassi altrettanto ricchi.
E invece passiamo a un altro genere, quindi è un altro film, questa volta parliamo di Paranorman.
Sì, questo film, girato in stop motion e poi sarà disponibile anche nella visione in 3D, uscirà il prossimo 11 ottobre ed è diretto da Sam Phill e Chris Butler, e tra le voci dei doppiatori è da segnalare quella di John Goodman, che forse molti lo ricorderanno, che ha interpretato una parte in The Artist, ma anche era il Fred Flintstones nei film appunto I Flintstones. E in questo Paranorman troviamo appunto il protagonista, che è Norman, che è un ragazzino che vive un po' in un mondo tutto suo, così credono gli abitanti della sua cittadina, il quale ha dei poteri appunto paranormali, in quanto riesce a vedere e a parlare con i morti. E i cittadini della sua città appunto si rivolgeranno a lui per chiedergli aiuto per liberare il luogo dove vivono da zombie e fantasmi, e quindi ci saranno anche incontri con streghe e persone adulte, insomma, che cercheranno di ostacolarlo, insomma il tutto per salvare questa città da una maledizione che si porta dietro ormai da secoli. E questo film è prodotto dallo stesso studio che ha prodotto Coraline, che è stato anche candidato agli Oscar nel 2010, e appunto distribuito e prodotto dalla Laika Entertainment. E molto, se vogliamo, importante da sottolineare è il fatto che questo film è prodotto anche dal genio di Tim Burton.
Ecco, quando c'è lo zampino di Tim Burton le cose funzionano sempre a meraviglia. Allora, veniamo invece all'ultima tua proposta. Questa volta finalmente arriviamo in Italia, perché esce Gladiatori di Roma.
Ebbene sì, il 18 ottobre esce appunto questo film diretto da Eugenio Straffi, che è il padre della Rainbow, che produce appunto questo film, che è poi distribuito dalla Medusa Film, e che è appunto, oltre al padre di questa casa di produzione tutta italiana, è anche il padre delle famose Winx Club, di queste fatine di cui i bambini sono tanto innamorati, sia maschi che femmine, ho anche scoperto.
La sceneggiatura invece è firmata da Michael J. Wilson, che è premio Oscar e che è anche l'autore, appunto, è autore di Shark Tale e dell'Era Glaciale 2. E questa volta, appunto, torniamo a Roma, nella Roma imperiale, e troviamo Timo, che è il protagonista di questo cartone animato, appunto, che dopo l'eruzione di Pompei, del Vesuvio, rimane orfano e viene preso sotto l'ala protettrice e adottato in un certo senso dal generale Chirone, il quale lo introduce, lo fa crescere in una vera e propria accademia di gladiatori che si trova a Roma. E così, appunto, comincia anche ad allenarlo e a farlo vivere in mezzo a questo mondo di gladiatori. Ma Timo non ne vuole sentir parlare, tanto da boicottare gli allenamenti e di spassarselo con i suoi compagni. Ma la storia cambia quando torna dalla Grecia la figlia di Chirone, Lucilla, e Timo se ne innamora a prima vista, tanto che decide che vuole dimostrare sia alla ragazza che a tutti gli altri di poter diventare un vero gladiatore. Così si allena e ad allenarlo c'è anche Diana, che è una che troverà dei modi anche molto bizzarri per tenerlo a bada e per aiutarlo nel suo allenamento e nel suo scopo. E deciderà di fare, appunto, questo incontro con Cassio, che è il più forte dei gladiatori dell'accademia e della scuola, appunto, di Chirone, nel giorno dell'inaugurazione del Colosseo. Però, insomma, ce ne saranno da vedere, ci sarà da scoprire se Chirone accetterà come genero Timo oppure no. E molto interessante, se vogliamo, a livello tecnico, è il fatto che la Rainbow ha creato oltre 350 personaggi tra protagonisti e comparse ed ha creato oltre 12.000 schizzi per ricreare il più fedelmente possibile la Roma antica. E tra le voci dei doppiatori abbiamo Lurga Argentero, che darà la voce a Timo, Belen Rodriguez, che ritroveremo nei panni di Diana, e Laura Chiatti, che darà la voce a Lucilla.
Bene, speriamo che questa produzione italiana, insomma, abbia, insomma, degli incassi anche qui importanti, anche perché, insomma, diciamo, era da un po' che non si vedeva un film di animazione italiano.
Beh, sì, speriamo che riporti alto, appunto, l'orgoglio del cinema, se vogliamo, in questo caso anche se di animazione italiano, e che riporti anche il nostro botteghino ad alti livelli, visto che, appunto, anche nell'animazione è un po' che si affermi.
Noi ti ringraziamo tantissimo, Chiara, ci sentiremo per il prossimo podcast con altre succulenti avventure legate all'animazione.
Perfetto, anch'io vi aspetto e a presto.
Ciao.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Avete ascoltato? Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Ed eccoci arrivati ai saluti finali. Termina qui Cinevagando di ottobre. Io vi ringrazio per l'ascolto. Noi ci sentiamo il 25 di ottobre e vi lasciamo anche in questa nuova edizione con la frase cinematografica del mese, tratta dal film Gli amici di Peter di Kenneth Branagh, che fa: Andrew, lo sai qual è la parte peggiore del personaggio pubblico? Il pubblico. Buon cinema a tutti!